L'ultimo intervento a Ruggero Zanetti, il suo titolo?
Il titolo è Cittadinanza tra appartenenza e partecipazione.
Scusa che arriva il...
Vogliamo passare.
Grazie.
Scusa, il titolo Ruggero ha ripartito.
Appartenenza e
partecipazione.
Allora, il titolo è Cittadinanza tra appartenenza e partecipazione, e però è un intervento il mio che parte da una difficoltà anche personale, perché il termine cittadinanza oggi è sempre più problematico anche nella quotidianità. Io per esempio in una qualsiasi classe del liceo posso affrontare il tema delle elezioni, per esempio quelle referendarie, e scopro che in classe ci sono degli studenti che non andranno a votare in quanto non cittadini, e dall'altra parte sempre di più mi accorgo che molti dei giovani cittadini italiani esibiscono la propria cittadinanza come una sorta di arma, per cui il loro mantra è prima gli italiani o American first. Per cui la cittadinanza non diventa più un elemento di relazione, ma diventa un elemento di contrasto. C'è anche un altro problema legato alla cittadinanza, ed è il problema della razionalità. Perché è sempre più difficile capire e dunque anche spiegare la logica che sta alla base di scelte fondamentali di cittadinanza, come per esempio la Brexit o le elezioni di Donald Trump. È vero che Aristotele parlava della politica come scienza del possibile, però comunque la poneva sul piano di una razionalità, e di una razionalità forte anche. E invece forse l'errore oggi è proprio questo, di andare alla ricerca di una razionalità dove la razionalità non c'è proprio. E questo è un problema che dobbiamo affrontare. Prendo spunto da uno psicologo americano, Jonathan Haidt, che ha scritto Menti tribali, non è quello il titolo originale, ma ci richiama il fatto che noi dal punto di vista evolutivo non è che siamo molto diversi dai nostri progenitori che sono usciti dalla savana. Quindi dal punto di vista evolutivo, tutto sommato, la storia dell'uomo, chiamiamolo civile, è un battito di ciglia rispetto alla prospettiva evolutiva. E allora Haidt, per spiegarci come funziona la psicologia morale, ci propone tre metafore. La prima è quella del cormaco conducente sopra l'elefante, solo che in realtà il conducente è al servizio dell'elefante, in qualche modo è qualche cosa che ci porta anche a Freud, no? L'essere da cui emerge come provincia la coscienza, ma tutto sommato la coscienza rispetto all'ess è appunto l'1% rispetto al 99% di ciò che noi non possiamo riportare alla razionalità. Quindi la nostra razionalità, secondo Haidt, non sarebbe altro che una sorta di razionalizzazione di comportamenti che in realtà non sono decisi da noi, nel senso della nostra coscienza, ma sono decisi da quell'elefante cui dobbiamo poi però dare una spiegazione, e allora la ragione servirebbe a questo, a dare una spiegazione a dei comportamenti che in realtà noi siamo portati a fare, non scegliamo di fare. La seconda metafora è quella della lingua e della cucina, e cioè secondo Haidt la nostra morale è una sorta di lingua che ha sei recettori fondamentali. Ve li leggo anche, li mette secondo coppie di opposizione: protezione-danno, libertà-oppressione, correttezza inganno, lealtà tradimento, autorità sovversione, sacralità degradazione. Ora, secondo Haidt, la nostra morale, quella occidentale, gioca su un paio di questi recettori, dimenticandosi che invece ci sono tutti gli altri, e cioè dimenticandosi che la nostra morale è, anche se non razionalmente guidata, però in realtà è determinata da spinte che in qualche modo noi, con la nostra morale occidentale, non riusciamo a tenere in considerazione. La terza metafora è quella della nostra composizione. Dice Haidt: noi siamo per il 90% scimpanzé e per il 10% api. E cioè, il nostro passato evolutivo, siccome all'interno dei gruppi umani i più competitivi alla fine emergevano e dunque davano vita alla procreazione, noi siamo i figli in qualche modo degli scimpanzé più egoisti, noi siamo figli, come dire, di una selezione in cui l'egoismo era l'elemento fondamentale. Però, siccome i gruppi umani erano in competizione tra di loro, non si poteva dare, tra virgolette, esclusività agli egoisti. E quindi noi non siamo solo, dice Haidt, ipocriti egoisti, o meglio, lo siamo al 90%, ma al 10% siamo anche, in particolari circostanze, siamo come api che funzionano insieme per realizzare quello che è in certi momenti il bene comune. Quindi, dal punto di vista della psicologia, è molto difficile razionalizzare il comportamento anche politico e dunque di cittadinanza. Perché dal punto di vista del comportamento la situazione è molto più complessa. Da questo punto di vista forse varrebbe la pena anche ricordare un famoso slogan del maggio francese, no? Sii razionale, pretendi l'impossibile, no? E quindi la politica vista non come scienza del possibile, ma anche, anzi, come richiesta dell'impossibile. D'altra parte però io sto dalla parte di Platone, perché c'è un passo, quando mi chiedono gli studenti, ma cosa vuol dire sta politica di tipo populista? Prendi il sesto libro della Repubblica di Platone e leggi: i sofisti nessun'altra educazione impartiscono che non siano appunto queste opinioni del volgo, da esso espresse quando si raduna, e questa chiamano sapienza. Come sarebbe di uno che apprendesse gli umori e gli appetiti di una bestia, cresciuta grande e gagliarda, come i bisogni, accostarseli e come toccarla, e quando sia più intrattabile o più mansueta, e perché, e le singole voci che via via ha l'abitudine di emettere questo scimmione, no? E quali siano quelle in bocca a un altro per cui essa si ammansisce o si infuria, e avendo appreso tutto ciò col viverci insieme e col passar del tempo, lo chiamasse sapienza. E sistematolo come in un'arte si volgesse a insegnarla, senza nulla sapere in verità cosa sia bello o brutto, buono o cattivo, giusto o ingiusto, di tali opinioni e desideri, ma solo applicando tutti questi nomi alle opinioni della grande bestia, chiamando buone le cose di cui quella si diletta, cattive quella per cui si arrabbia, né avendo altra ragione alcuna da dare su di esse, ma chiamando giuste e belle le cose necessarie, senza mai aver veduto né essendo in grado di mostrare ad altri di quanto in realtà le nature del necessario e del buono differiscano tra di loro. Un tipo simile per Zeus, non ti par che egli sia un ben curioso educatore? Chiede Socrate a Glaucone. Questo è il populismo, e cioè è il saper riconoscere quelle che sono le esigenze, i piaceri, i desideri di quello che chiamiamo popolo, e confondere questi piaceri, desideri con il loro bene, con il bene del popolo stesso. E questo si chiede Platone. E naturalmente Platone che risposta dà? Non c'è educazione in questo. E qui è il problema che pone, quello che poneva Marx, ma chi educa gli educatori però? Cioè, come facciamo a trovare un sistema per educare nel modo corretto questo bestione, così lo chiama Platone, in modo che sia non semplicemente ammansito o sollecitato in termini di violenza, perché così stiamo facendo adesso, così stanno facendo molti politici, no? Per cui non è difficile suscitare violenza contro qualche straniero, così non è difficile ammansire il bestione promettendogli che tutto sarà dedicato a lui. Ecco, il problema è come arriviamo a una forma di educazione di questo popolo, e questo è il punto fondamentale, io credo, che ci dovrebbe portare a ragionare, e questo sono d'accordo con Alberto, sulle relazioni che si vengono a costituire all'interno di queste dinamiche, che in qualche modo però devono essere, tra virgolette, gestite. E questo è il problema della governance, cioè come gestire le relazioni però. Perché la spontaneità delle relazioni è una cosa bella, però non basta, non è sufficiente, e quindi ci vuole un'organizzazione della spontaneità, nel senso di trovare dei riferimenti che si possano. Ecco, alla ricerca di questa, io al tema relazione darei invece due sensi, che sono appunto da una parte l'appartenenza, e quindi la relazione di appartenenza, e dall'altra la relazione di partecipazione. Ecco, a mio avviso è ragionando su queste due forme di relazione che noi in qualche modo riusciamo a entrare dentro la complessità dei rapporti tra gli uomini, e sicuramente c'è anche da tenere presente lo sfondo evolutivo e quindi quell'elefante che ciascuno di noi porta dentro se stesso. Però nello stesso tempo evitare di entrare troppo nei giochi della complessità psicologica e cercare di definire queste relazioni, che a mio avviso sono le più fondamentali. Certamente la più fondamentale è quella dell'appartenenza, nel senso che ci può essere appartenenza senza partecipazione. Tutto sommato il potere antico, non sto parlando di quello della polis greca, ma sto parlando per esempio dell'impero. L'impero dava il sentimento di e la relazione di appartenenza senza dare sostanzialmente partecipazione. Però appartenenza senza partecipazione crea grossi problemi. Innanzitutto, senza partecipazione non si gioca il gioco della democrazia, e questo è un gioco importante, perché a distanza di parecchi secoli abbiamo imparato che tutto sommato la democrazia è, dal punto di vista economico, non sto dicendo dell'economia monetaria, ma sto dicendo del risparmio energetico, è il gioco più efficiente, cioè ci permette di giocare le relazioni senza arrivare ogni volta alla guerra, senza arrivare ogni volta al conflitto aperto. Ma l'altra questione è appunto che il principio partecipazione in qualche modo è il correttivo a quello che è una condizione di tutto sommato conformismo. Appartenenza significa essere conformisti. C'è un'immagine che io ricordo dalla guerra in Jugoslavia, l'ultima guerra in Jugoslavia, quella degli anni 90 del secolo scorso, ed è l'immagine di Sarajevo dell'ufficio postale, dove alternativamente compariva la scritta: questa è Bosnia, cancellata, questa è Serbia. Finché non è arrivato uno che ha cancellato le due scritte e ci ha scritto sotto: idioti, questo è l'ufficio postale. Ecco, a mio avviso partecipazione significa appunto uscire dal conformismo che ci porta ad aderire a posizioni che sono, come dire, che diventano settarie per forza di cose. Dall'altra parte però, attenzione, l'appartenenza scalda il cuore, e questo è un grosso problema di quelle forme di politica che, essendo nate in un ambito, in un ambiente di tipo razionalistico, oggi non sono in grado di contrastare delle forze che invece, proprio perché non si affidano a quegli schemi razionali, a quella razionalizzazione, e riescono in qualche modo a essere più, tra virgolette, convincenti. Per cui il richiamo all'appartenenza è qualche cosa che scalda di più il cuore che non il richiamo alla responsabilità della partecipazione. E quindi è su questo doppio principio che io credo che bisogna ragionare per capire quello che sta avvenendo oggi e per, a mio avviso, anche proporre delle soluzioni, sapendo però che per lo più la razionalità, la ragione è in difficoltà. Quindi noi dobbiamo partire sempre costantemente dalla convinzione che proporre delle soluzioni razionali è comunque la cosa più difficile. E quindi non partire mai, come stiamo facendo costantemente, con l'idea che, visto che è più razionale la mia posizione, come faccio a perdere? E ogni volta ti capita appunto la mazzata, per cui ti accorgi che tutta quella ragione. Concludo con un riferimento allora al mio maestro Severino, perché è giusto anche ricordare, anche Severino, in un suo primo scritto, Studi di filosofia della prassi, ci rammenta che anche se il giocatore ha le carte vincenti in mano, se non gioca, la partita la perde. Quindi tu sei tenuto a giocare al meglio la tua partita, anche se la verità sta dalla tua parte. Però la verità la devi giocare. E allora qui l'ultimo riferimento è ancora Platone: perché mai tornare nella caverna? Perché se tu hai in mano la verità ma non la giochi assieme agli altri, è come se la verità non l'avessi in mano. E quindi questo ci impone ogni volta, e dovrebbe imporre alla classe politica, di abbandonare in qualche modo un po' la spocchia e di tornare nella caverna ogni volta. Tornare nella caverna significa...
Ma noi non ci saremo.
Ma noi non ci saremo nella caverna, dici.
Non ci saremo.
Ma non ci saremo proprio quando i politici faranno questo.
No, non nel senso.
No, dici che è una cosa... È l'utopia dell'utopia, è il presente perfetto che non sarà mai tale.
Il senso simbolico.
Il senso simbolico.
Grazie anche a Zero Zanin.